Nel mondo ci sono più di 7 miliardi di esseri umani. Secondo alcuni dati presi su Wikipedia, a marzo 2019 il numero degli abitanti del mondo ammontava a circa 7,69 miliardi di persone. La maggior parte degli abitanti del mondo ha una propria religione o un pensiero filosofico. Sapete quante religioni ci sono al mondo? Sempre Wikipedia sostiene che ci sono 30.547 religioni, tra filosofie varie e religioni varie. La maggioranza di queste religioni insegnano che l'uomo può essere una persona migliore se fa delle buone opere. L'uomo può diventare una persona migliore. Viene detto che in fondo l'uomo è buono di natura. Sono le componenti esterne che lo condizionano. C'è poi una piccola percentuale che si definisce atea. È quasi 1 miliardo di persone che dicono di essere agnostici. Guardando questi dati possiamo concludere che le persone in generale credono tutti in qualcosa. L'essere umano per natura, possiamo dire, è un perfetto religioso. Il cristianesimo rappresenta la religione maggiore del mondo, con 2,4 miliardi di persone. E abbiamo varie forme di cristianesimo. I cattolici dovrebbero essere 1 miliardo e 300 mila persone, i protestanti 550 milioni, ortodossi 225 milioni, poi ci sono gli anglicani, gli orientali e poi esistono altre 175 istituzioni chiamate cristiane. In tutte queste forme di cristianesimo Gesù viene indicato come il Signore. Ma la domanda che mi sono posta questa mattina è questa: questi che si definiscono cristiani sono veramente dei cristiani? Gesù ci dà un ammonimento molto forte. Non è sufficiente chiamare Gesù con il titolo Signore per essere un cristiano. Infatti in Matteo, lo leggo, molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e in nome tuo cacciato demoni e fatto in nome tuo molte opere potenti? Allora dichiarerò loro: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, malfattori. A chi si sta riferendo Gesù? Ai cattolici? Agli evangelici? Agli ortodossi? Se chiamare Gesù con titolo di Signore non è sufficiente per essere cristiano, come si fa ad essere dei cristiani? Basta frequentare una chiesa? Basta appartenere a qualche gruppo di persone che dicono di amare Cristo? Basta fare una preghiera? Chi è il vero cristiano? Qual è il significato del Vangelo? Perché Dio ha mandato Cristo nel mondo? Perché Cristo ha dovuto morire sulla croce? E oggi vedremo che il vero cristiano non è un religioso. Il vero cristiano è colui che riconosce il bisogno di Cristo. Per dirlo in altre parole, il vero cristiano è colui che non può vantare nessun merito in se stesso. Il vero cristiano è colui che riconosce la giustizia di Dio in Cristo, è colui che implora la grazia di Dio e non ha una propria giustizia, è un empio che ha bisogno di Cristo. L'esatto opposto del cristiano è chi confida in una propria giustizia. Ancora un esatto opposto del cristiano è chi confida in una sua religione. Chi segue una religione non è un cristiano. Chi confida nella propria giustizia non ha bisogno della morte di Cristo. Cristo non gli serve a nulla. La morte di Cristo è sprecata per chi si crede di essere giusto, di essere buono, per chi crede di avere qualche merito. Se possiamo andare in Luca, capitolo 18, leggeremo i versetti dal 9 al 14. Luca 18, dal 9 al 14. Disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Questo brano lo troviamo solo nel Vangelo di Luca. Sapete qual è lo scopo del Vangelo di Luca? Lo scopo del Vangelo di Luca è quello di presentare Gesù come il Salvatore del mondo. Luca evidenzia che Gesù viene rifiutato dai giudei, perciò presentato al mondo. Luca ci mostra che Gesù può salvare e perdonare i peccati di tutti. Solo per citare alcuni di questi casi in cui Gesù perdona i peccati o salva le persone. Non so se ci ricordiamo la storia del paralitico che scese giù dal letto, scese giù dal camino, dal tetto con quattro uomini che avevano una forte fede. E Gesù gli disse: «I tuoi peccati ti sono perdonati», Luca capitolo 5. Poi ancora in un'occasione di una peccatrice che va ai piedi di Cristo, si getta sui piedi, piange, bacia ed asciuga i piedi di Cristo. Gesù ancora gli dice: «La tua fede ti ha salvata. Poi Gesù che salva uno straniero, un samaritano, lebbroso, Luca 17, «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Gesù si sta avvicinando alla fine del suo ministero e questa volta parla della salvezza che può arrivare anche a un pubblicano. Al versetto 9 Luca introduce una storia. Disse ancora questa parabola. Chi è che sta parlando? Sta parlando Gesù. A chi sta parlando? Gesù sta parlando ad una folla. Come possiamo capire che c'è una folla? Chiedo di guardare un attimo il versetto 36 dello stesso capitolo. Parlando del cieco di Gerico, c'è scritto, il cieco chiaramente non vedeva, udì la folla che passava. Dove c'era Gesù, c'era sempre tanta gente, tante persone. E il versetto ci dice che Gesù disse ancora questa parabola. Gesù parlava spesso in parabole e la parabola illustrava di solito una storia inventata o una storia vera, e tramite questa illustrazione Gesù comunicava importanti verità. La parabola di solito aveva sempre una motivazione per cui veniva detta. Poteva rispondere a una domanda diretta o indiretta a Gesù, oppure c'era qualche situazione particolare che andava chiarita. In questo caso Luca ci dice che Gesù raccontò questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Gesù spiega con questa parabola i pericoli che ci sono nel cuore delle persone che per natura sono religiosi. La tendenza naturale dell'uomo è quella di elevarsi. E la religione non solo ti convince in fondo che sei una brava persona, ma ti convince anche di essere migliore degli altri. E la maggior parte di questa folla erano dei giudei, cioè della religione giudaica. Gesù ne osservò probabilmente alcuni, i quali, per essere più rigorosi osservatori dei precetti mosaici, si credevano giusti. E questi non solo si ritenevano di essere migliori degli altri peccatori evidenti, ma anche di quelli che erano meno rigorosi nell'osservanza di questi precetti. E la parabola ci mostrerà che la giustizia dell'uomo non può soddisfare la giustizia di Dio. E vediamo che Gesù usa tre contrasti per far capire che la giustizia dell'uomo non può soddisfare la giustizia di Dio. Usa il contrasto tra due uomini, il contrasto tra due preghiere ed il contrasto tra due sentenze. Vediamo il contrasto fra i due uomini. Due uomini salirono al Tempio per pregare, uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il Tempio si trovava a Gerusalemme. Volevo dire solo che io e Davide non ci siamo messi d'accordo né oggi né giovedì, ma vedremo tante cose che hanno in comune sia quello che abbiamo ascoltato stamattina e adesso ci troviamo che si stanno recando al Tempio. E gli abitanti del di Gerusalemme andavano al Tempio ogni giorno per pregare e per offrire sacrifici. C'era l'ora dei sacrifici e la credenza era che Dio ascoltasse di più le preghiere che venivano fatte nell'ora del sacrificio. Le ore di preghiera di solito la scrittura ci dice che era l'ora sesta e l'ora nona. Gesù inizia a raccontare questa storia dicendo qualcosa che loro, i giudei, potevano capire perfettamente perché faceva parte delle loro abitudini di tutti i giorni. E Gesù presenta due personaggi, un fariseo e un pubblicano. Abbiamo citato tante volte la figura sia del fariseo e sia del pubblicano, per cui sappiamo che i farisei erano dei religiosi, erano una setta giudaica, molto rigida nell'osservanza della legge, erano persone molto formali. Fariseo vuol dire separato. I farisei facevano le elemosine che tutti potevano notare, gente onorata che sedeva sempre ai primi posti, gente che pregava per le strade, gente che pagava anche le tasse, gente che si recava al Tempio ogni giorno. Erano delle persone agli occhi degli altri, per così dire, impeccabili. Umanamente parlando erano dei vicini ideali che uno potesse desiderare. Per paragonarlo ai nostri giorni, avere un vicino di casa che non fa mai male a nessuno, è sempre gentile, una persona molto rispettabile, sempre disponibile con gli altri, lo abbiamo visto anche aiutare gli altri economicamente, che ama Dio, che ti dice sempre Dio ti benedica, che fa delle belle preghiere in pubblico. Beh, io non so voi, ma un vicino così lo vorrei. Questo è quello che la gente poteva notare del fariseo. Era proprio una brava persona. Mentre il pubblicano, anche lui giudeo, aveva una reputazione un po' diversa. Lui riscuoteva le tasse dei suoi connazionali per l'impero romano. Lui conosceva i suoi connazionali. E a quei tempi non c'era la dichiarazione dei redditi come c'è oggi. Eppure, per dirlo in modo ironico, non c'era nessuna evasione fiscale. Oggi puoi eludere il fisco, puoi essere un evasore totale che per 30 anni ha esercitato in nero la sua professione. Invece il pubblicano ti conosceva benissimo e sapeva il tuo tenore di vita. Il pubblicano era un vero e proprio traditore dei suoi connazionali e aveva anche un'altra caratteristica. Spesso derubava i suoi connazionali e storceva più di quanto gli era comandato di prendere. E se la gente non pagava, lui si faceva aiutare dall'esercito romano. E i romani non accusavano i pubblicani se storcevano più del dovuto. Per loro era tutto normale, l'importante era che pagassero la loro percentuale a Roma. Sempre agli occhi della gente, per portarlo ai nostri tempi, il pubblicano è un peccatore evidente, è quel vicino che, a differenza della brava persona, nessuno di noi vorrebbe avere accanto. A questo punto, cosa avrà potuto pensare la folla? Ma che ci va a fare questo pubblicano al Tempio? Una persona disonesta come questa, ladra. Gesù inizia a raccontare questa storia e ci mostra questo primo contrasto, due persone reali del periodo, due uomini agli antipodi, esattamente opposti tra di loro. Uno apparentemente onesto, l'altro palesemente disonesto. Uno religioso impeccabile, l'altro peccatore evidente. Entrambi vanno al Tempio per pregare. E vediamo il contrasto fra le due preghiere. La prima parte del versetto 11 dice che il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé. La scena è cambiata. Ora sono all'interno del Tempio e Gesù racconta le preghiere di entrambi iniziando dal fariseo. Innanzitutto c'è un altro contrasto all'interno della preghiera. C'è la postura di entrambi che è differente nel pregare. Il fariseo stava in piedi. Gesù aveva istruito i suoi discepoli in precedenza. Matteo 6,5 dice: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. La posizione del fariseo ci mostra subito la superbia dello stesso. Chi può restare in piedi davanti al santuario di Dio? Stare nel santuario di Dio significava stare alla presenza di Dio. Isaia, quando solo vide la santità di Dio, restò pietrificato, disse: guai a me, sono morto, sono finito. Il fariseo era una posizione retta, non aveva il capo piegato. Per quale ragione? Perché si riteneva giusto. Lui aveva il diritto di stare nel Tempio. Lui era il miglior uomo che ci sia. Così poteva innalzarsi anche sugli altri uomini. Ma lui non è il solo che aveva questa posizione. Stare in piedi nel Tempio era la posizione che avevano tutti i giudei di quel periodo. La loro giustificazione, loro potevano stare a testa alta perché appartenevano al popolo di Mosè, al popolo di Abramo. Erano i suoi diretti discendenti. Entrando nel dettaglio di questa preghiera, vediamo che il fariseo dice: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano». La preghiera inizia nel modo giusto: «O Dio, ti ringrazio». Il fariseo pregava innanzitutto dentro di sé. Almeno fino a questo punto la sua preghiera era giusta. E la sua preghiera è rivolta a Dio e lo ringrazia. Possiamo dire: wow, il fariseo ha centrato il bersaglio, sta ringraziando Dio. Ma andando avanti nel testo possiamo notare: ma di che cosa lo sta ringraziando? Nel testo non compare nessun tipo di ringraziamento verso Dio. O meglio, per essere più precisi, un ringraziamento giusto poteva essere il ringraziamento a Dio per averlo custodito dal commettere gravi peccati. Ma siccome lui divide se stesso da tutta l'umanità, la sua preghiera offende gli altri. In pratica sta dicendo: nessuno è come me. E il fariseo fa due elenchi. Prima elenca quello che lui non è e poi elenca quello che lui fa. Prima dice: io non sono come gli altri uomini. Cosa sono gli altri uomini? Sono ladri, sono ingiusti, sono adulteri. Il fariseo aveva torto? Beh, se guardiamo il mondo, come sono gli uomini? Sono esattamente come li ha descritti il fariseo. La sua visione, il suo giudizio sugli altri era giusto. Mancava una cosa. Anche lui era uguale agli altri. Il peccato faceva parte del suo essere. Era anche lui un peccatore. Lui si distanzia dagli altri uomini che sono ladri, ingiusti, adulteri e dice: neppure come questo pubblicano. Il fariseo stava disprezzando gli altri e stava disprezzando anche il pubblicano. Non so se ci sentiamo colpiti in qualche maniera. C'è qualcosa di familiare nella preghiera del fariseo? C'è qualcosa che potremmo fare anche noi? soprattutto quando veniamo a conoscenza di qualche scandalo, cosa diciamo nella nostra mente? Io non sono come gli altri. Quando sentiamo notizie di violenza, di reati gravi, quali sono le nostre reazioni? Come si fa a fare una cosa del genere? Quando un nostro vicino di casa si comporta male, guarda quello, che razza di persona è questa? E io non sono così. Qualche giorno fa hanno arrestato 50 persone per associazione mafiosa e spaccio di droga al mio paese. E non sto giustificando, Ma lo stupore di tutti è stato: ma come si fa a fare una cosa del genere? Io no, non farei mai una cosa del genere. Ma scherziamo? Ma che razza di persone sono queste? Io non sono come quelli. E quindi inizio a disprezzare gli altri. Potrei fare altri esempi: i miei colleghi di lavoro mentono, rubano. E posso pensare: ma come si fa a fare una cosa del genere? Io non farei mai una cosa così. E se ti dicessi che tu ed io siamo come gli altri, ti scandalizzeresti? Ti offenderesti? La tendenza dell'uomo è quella di elevarsi sugli altri e quelli di sentirsi più buoni degli altri. Elevarsi al di sopra degli altri è peccato. Magari non sarò ladro, magari non sarò adultero, ma di sicuro qualche altro peccato molto grave. Potrei essere il più grande egoista che esiste al mondo e non avere nessun tipo di amore per gli altri. Potrei avere pensieri malvagi, cattive parole, disprezzo, come in questo caso. Il fariseo si credeva giusto e la scrittura dice: non c'è nessun giusto. Il fariseo non guardava dentro di sé, non stava portando a Dio le proprie colpe, stava guardando e giudicando gli altri. Se ci ricordiamo, leggo Romani 2:1, perciò, o uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri condanni te stesso. Infatti tu che giudichi, fai le stesse cose. Il peccato degli altri ci scandalizza e i nostri peccati scandalizzano gli altri allo stesso modo. E Dio nella scrittura dice che si sdegna ogni giorno dei nostri peccati. Non dobbiamo paragonarci agli altri o innalzarci su degli altri. L'unico paragone che possiamo fare: io non sono santo come Dio, io non sono giusto come Cristo. Ma i peccati del fariseo non finiscono qui. Andando avanti nel brano, vediamo che lui fa l'elenco di tutto ciò che lui è. Invece io digiuno 2 volte la settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo. Adesso il fariseo elenca i suoi meriti. Gesù ne menziona solo 2, ma il fariseo faceva tante altre cose che qui non sono elencate. Lui digiunava 2 volte alla settimana. Nella Bibbia non c'è scritto da nessuna parte di digiunare 2 volte alla settimana. Il digiuno poteva essere fatto una volta all'anno. E veniva o fatto in forma privata, in forma volontaria, quando tu volevi stare in comunicazione con Dio. Il digiuno aveva un senso ben preciso. Ti faceva avere una comunione più intima con Dio. Il fariseo aveva fatto del digiuno una regola da rispettare. Lui aveva tante regole, la sua religione gli imponeva queste regole. E risultava bravissimo nel rispettarle, ma solo esteriormente. I farisei, possiamo dire, erano dei legalisti. Qualsiasi cosa facessero, loro lo facevano per apparire più belli. Il fariseo riponeva tutta la sua fiducia in se stesso. La sua religione lo aveva ingannato. Lui non era migliore di nessun altro. Non so se anche qui potremmo sentirci colpiti. Perché ubbidiamo alla parola di Dio? Perché diventiamo più buoni? Perché leggiamo la parola di Dio? Per nutrirci? Per specchiarci e farci trasformare dalla scrittura? Oppure per sentirci più ubbidienti degli altri? Guardiamo l'altro vanto del fariseo. pago la decima su tutto quello che possiedo. La decima era ciò che la legge prevedeva. E anche qui il fariseo aveva esagerato. La legge prevedeva la decima su alcune cose, ma lui la dava su tutto quello che possedeva. Secondo la sua preghiera, Dio gli era debitore, perché toglieva dalla sua fortuna privata e la dava a Dio. Il denaro e il benessere economico è un dono di Dio. Eppure il fariseo non pensava che tutto proviene da Dio. Anche noi potremmo avere questo pensiero nel cuore. Il nostro vanto potrebbe essere: io do la decima come offerta alla Chiesa tutti i mesi, gli altri non lo fanno. Io pago tutte le tasse, io sono puntualissimo al lavoro, io non dico mai bugie, io faccio, io. E non sto dicendo che non ci dobbiamo comportare così. Non dobbiamo fare le cose per poterci vantare. Non dobbiamo sentirci più buoni degli altri. Non dobbiamo farle come una forma di comportamento, una serie di regole che mi fanno sentire più giusto. Dovremmo farle perché amiamo Dio. E se non le facciamo per l'amore verso Dio, è un inganno della religione. La religione ti fa innalzare. Vantarsi delle proprie opere davanti a Dio è peccato e la religione non ti salva. Proverbi 30, versetti 12 e 13 dice: c'è una razza di gente che si crede pura e non è lavata dalla sua sozzura. C'è una razza di gente che ha gli occhi molto alteri e le palpebre superbe. Il fariseo era completamente cieco, non aveva compreso minimamente la sua natura peccaminosa, il suo reale bisogno di ravvedimento e di pentimento. Lui si credeva una buona persona, credeva che dal suo cuore potesse esserci del bene. Lui aveva il cuore puro. Se ci ricordiamo Gesù, in Matteo, una volta i suoi discepoli, quando Gesù parlò della malvagità che proviene dal cuore, Matteo 15 dice: allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Se una persona non ha bisogno di perdono, che cosa va a fare da Dio? Abbiamo detto prima che la folla probabilmente ha deriso il pubblicano. In realtà il passo ci mostra che chi non doveva andare al Tempio è il fariseo. Che cosa è andato a fare al Tempio il fariseo? A ritirare un premio? Gesù dice: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma sono i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Ora passiamo a vedere la preghiera dell'altro personaggio, il pubblicano, il malato che ha bisogno del medico. Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Il versetto 3 inizia con un ma. Gesù mostra che, contrariamente a quello che aveva fatto il fariseo, il pubblicano ha un altro modo di fare, ha un altro comportamento, ha un'altra postura, se ne stava a distanza. Che significa che non si mette in mostra per farsi vedere, si mette in disparte. Il pubblicano si mette a distanza per non farsi vedere, eppure notiamo che viene visto, che il fariseo, al versetto 11 che abbiamo letto, dice: non sono neanche come questo pubblicano, per cui aveva notato il pubblicano. Vediamo un'altra differenza sempre di postura. Pubblicano non aveva neanche il coraggio di alzare gli occhi al cielo, agli occhi in basso, rivolti per terra. Era talmente schiacciato dal peso dei suoi peccati che non pensava minimamente di guardare il cielo, il luogo dove sta Dio. E non guardava neanche gli altri. Se ne stava con la testa bassa, come chi pensa o chi piange, non curando di tutti o di tutto, fuorché del suo peccato. Nella sua mente c'era solo il pensiero della santità di Dio. Pubblicano, a differenza del fariseo, non si paragona a nessuno, più è preso dai suoi peccati con Dio. La sua postura dimostra un reale ravvedimento e pentimento delle sue azioni. Il recarsi al Tempio per lui non era una religione da seguire. Pubblicano è andato al Tempio, come ci dimostra tutta la scena, perché si è pentito e ravveduto delle sue azioni. Aveva bisogno del perdono di Dio. Il pubblicano non solo non alzava gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. Il picchiarsi il petto è un atto che non riusciva a fermare. Era un modo esteriore per mostrare quello che aveva nel suo cuore. Un reale pentimento. Esprimeva l'angoscia di un'anima convinta del peccato. Dio aveva messo dentro di sé alla luce tutti i suoi peccati. Un po' ci ricorda il Salmo 32 di Davide, dove lui dice: «Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano». Quando si chiede perdono, non lo si fa come un atto religioso, come per abitudine, ma il perdono può avvenire solo se il nostro peccato ci pesa, se ci schiaccia, se ci fa male. E se non c'è un peccato che ti pesa, non ci può essere un reale ravvedimento, un pentimento. Un pentimento reale comporta tutto il nostro essere unito assieme. E vediamo che il fariseo fa tre azioni insieme contemporaneamente. Non alza gli occhi al cielo, si batte il petto ed esprima il pubblicano, scusa, ed esprime e prega nello stesso tempo. Tre azioni distinte ma fatte assieme. Com'è stato il nostro pentimento? Abbiamo sentito il peso del peccato? Come ci comportiamo quando chiediamo perdono agli altri? Abbiamo gli occhi in basso? Siamo pentiti? Riconosciamo le nostre colpe? O lo facciamo solo a parole? Sai, ho sbagliato. E tu mi devi perdonare, ti ho chiesto scusa. E resto ancora con la testa in alto. E poi con Dio è ancora qualcosa di più serio. Se non c'è un reale ravvedimento, non c'è un pentimento reale. E senza un reale pentimento non ci può essere perdono. Vediamo quale preghiera fa il pubblicano. La preghiera del pubblicano è molto più corta di quella del fariseo. E voglio rileggere, perché ce l'avevo negli appunti, anch'io quello che abbiamo ascoltato stamattina in Ecclesiaste. Bada bene ai tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avvicinati per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferir parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche. Il pubblicano ha aspettato prima di proferir parola ed ha usato poche parole, a differenza del fariseo che è stato precipitoso nel parlare e ha offerto il sacrificio dello stolto, i quali non sanno neppure che fanno male. La preghiera del pubblicano inizia con «O Dio». L'unica cosa che hanno in comune queste due preghiere tra lui e il fariseo è come inizia la preghiera. «O Dio», e la preghiera inizia entrambi allo stesso modo. Il pubblicano dice «Abbi pietà di me, peccatore». Ecco la preghiera di un uomo pentito. «Abbi pietà di me, peccatore». Non c'è nessun elenco, c'è una parola che racchiude tutto, peccatore. In questa esclamazione il pubblicano è stato preso dal timore di Dio, dalla paura di Dio, è come se non riuscisse più a dire altre parole. Dov'è il suo vanto? Il pubblicano non elenca nessun vanto, non c'ha nessun vanto da poter elencare. Lui chiede pietà, chiede misericordia. Dio aveva messo alla luce tutti i suoi peccati e nella parola peccatore veniva racchiuso tutto il suo essere, tutta la sua natura, tutti i suoi pensieri, le sue azioni. Davanti al Signore sono un peccatore, di che cosa posso vantarmi? Però, nel testo è difficile vederlo, quello che staremo per vedere. Il pubblicano aveva qualcosa che il fariseo non aveva. Il pubblicano aveva fede. Il pubblicano credeva nella giustizia di Dio e credeva nella parola di Dio. Il Tempio era il luogo dove venivano offerti i sacrifici per il peccato giornalmente. E la traduzione esatta della sua preghiera non è «abbi pietà di me», ma è più intesa come «o Dio, sii placato», oppure «che la tua ira sia allontanata». Davanti a un Dio giusto, davanti a un Dio irato per il peccato, davanti a un Dio santo, nessun uomo può avvicinarsi senza offrire un sacrificio. Israele per avvicinarsi a Dio doveva espiare la colpa, doveva offrire un sacrificio. L'abbiamo ascoltato anche stamattina, l'abbiamo ascoltato sulla Santa Cena. E nel Nuovo Testamento viene usato lo stesso termine usato qui in Ebrei, capitolo 2, versetto 17, che dice «Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa». Per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. Nel brano di Ebrei Cristo è stato offerto per placare l'ira di Dio, Cristo doveva intercedere per le cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati per la colpa, cioè placare e soddisfare ciò che Dio richiedeva. Il pubblicano sapeva che Dio poteva perdonarlo. E la sua fede, dopo essersi pentito e ravveduto, lo porta al Tempio. A quell'ora di preghiera veniva offerto il sacrificio. Non c'è nessun modo per essere riconciliati con Dio senza spargimento di sangue. Sempre in Ebrei dice, secondo la legge quasi ogni cosa è purificata col sangue e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Quanto sangue veniva sparso in questo luogo? E come abbiamo ascoltato da Davide, era un sangue buttato se uno andava lì e offriva il sacrificio dello stolto. Non serviva quel sacrificio lì, era sangue buttato. Eppure la gente più istruita, che più conosceva le scritture come il fariseo, era la più cieca. Il pubblicano, anche se forse non capiva fino in fondo tutta la giustizia di Dio, stava ponendo la sua fede nel sacrificio per la colpa, nell'espiazione per la colpa, i suoi peccati potevano essere tutti perdonati. Abbiamo visto finora il contrasto fra questi due uomini. Adesso arriva il verdetto. Gesù, dopo aver messo a fuoco la differenza che c'è tra questi due uomini, la differenza nelle loro preghiere, una differenza di postura, una differenza di lunghezza, una differenza di contenuto, arriva al verdetto e abbiamo l'ultimo contrasto tra le due sentenze. Io vi dico che questo tornò a casa sua giustificato piuttosto che quello. Gesù dice, Gesù parla con autorità, Gesù è l'autorità. Quando consideriamo che Gesù che parla, dobbiamo capire chi è che parla. Gesù è Dio. Dio emette la sentenza, il giudice emette il suo verdetto. Immaginiamoci di trovarci davanti a un tribunale. Il giudice viene fuori e emette per entrambi due sentenze. Prima sentenza per il pubblicano, assolto. Seconda sentenza per il fariseo, condannato. Infatti dice che tornò giustificato anziché quello riferito al fariseo. Davanti al tribunale di Dio il giusto giudice decreta l'assoluzione totale per il pubblicano e la condanna per il fariseo. Due sentenze, una contrapposta all'altra. Giustificato cosa vuol dire? Giustificato vuol dire essere reso giusto davanti a Dio. Il pubblicano poteva stare davanti a Dio. Il fariseo aveva la massima giustizia scrupolosa secondo gli uomini, era il primo della classe, era il miglior uomo di questo mondo, eppure neanche lontanamente poteva soddisfare tutta la giustizia di Dio. La giustizia dell'uomo non può soddisfare la giustizia di Dio. Il pubblicano era un peccatore completamente privo di qualsiasi giustizia personale per ottenere perdono. Gesù stava in poche parole dicendo che Dio può giustificare il peggiore peccatore che esiste al mondo se si ravvede e crede nella giustizia di Dio, mentre il migliore essere umano che confida in se stesso non può ottenere il perdono di Dio. Che contrasto tra il pensiero umano e il pensiero divino. Questo brano presenta in maniera inequivocabile la dottrina della giustificazione per sola fede. Gesù, dopo aver presentato la dottrina della giustificazione per sola fede, senza opere, termina la parabola dicendo: perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Gesù motiva le due sentenze, dice il perché ha emesso questo giudizio. È come se stesse dicendo: perché vi ho detto che uno sarà condannato e l'altro sarà innalzato? Vi dico questo perché, condannato in alto giustificato, vi dico questo perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. La parte integrale del verdetto dice che gli uomini che si elevano sugli altri uomini saranno abbassati, mentre coloro che si abbassano saranno innalzati. All'inizio abbiamo detto che Gesù aveva una motivazione per cui raccontava le parabole. E la motivazione era che c'era gente che si riteneva giusta e disprezzava gli altri. La verità è che queste persone alla fine saranno abbassate, cioè saranno condannate, mentre chi si abbassa, chi si riconosce come peccatore fino al midollo e va al trono di Dio e ripone tutta la sua fiducia nel sacrificio rivolto a Dio, per applicazione a noi nel sacrificio di Gesù Cristo, sarà innalzato, è già stato giustificato, sarà innalzato, saremo vicino a Dio, vicino alla gloria di Cristo. A questo punto dobbiamo chiederci cosa avrà pensato la folla di questa verità che Gesù ha mostrato. Avrà urlato: viva Gesù, quest'uomo ha ragione. Non credo. Credo che la folla sia rimasta scandalizzata. Quello che aveva detto Gesù era una vera e propria eresia, urtava le loro convinzioni, Gesù li aveva provocati. Per un religioso giudeo Gesù aveva detto qualcosa di assurdo. Per loro i pubblicani erano persone impossibili da perdonare, mentre i farisei erano delle brave persone. Che cosa stava dicendo Gesù? Secondo il loro ragionamento Gesù stava bestemmiando, e Gesù si era fatto di sicuro dei nemici, perché aveva messo a nudo i loro cuori. E loro, anziché ravvedersi, stavano alimentando il desiderio di uccidere Gesù, come avvenne presto da lì a poco. Anche oggi potremmo trovare la stessa ostilità che ha trovato Gesù. Se presentiamo a un gruppo di religiosi questa verità, anche oggi, se presentiamo il Vangelo a persone che ancora non sono nate di nuovo, che confidano nella propria giustizia, potremmo farci dei nemici, potremmo urtare, potremmo offendere. Il Vangelo tocca la profondità del nostro cuore, mostra la malvagità dell'uomo, ci mostra la verità, e cioè che non siamo buoni per niente. Per ricevere questo tipo di messaggio ti devi abbassare, devi ammettere e accettare che sei proprio come pubblicano. La verità è che solo gli uomini in spirito posseggono la disposizione che è necessaria per ricevere quello che Cristo ha da darci. Le religioni fanno forza sulle opere degli uomini e, anziché renderti più umile, ti insuperbiscono, proprio come è successo al fariseo. Anche all'interno del cristianesimo ci sono alcuni che direttamente o indirettamente confidano nelle proprie opere. Le loro opere non servono alla salvezza, Le nostre opere davanti a Dio sono un abominio, sono un panno sporco. Romani 4, 4 e 5 dice: ora chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. Mentre a chi non opera, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede è messa in conto come giustizia. Il salario del peccato, delle opere, è un debito davanti a Dio. Vi chiedo gentilmente la massima attenzione. So che abbiamo fatto tante riflessioni, ma c'è qualcosa di importante che dobbiamo riflettere prima di concludere. Vorrei evidenziare l'importanza di ritornare al Vangelo biblico. Purtroppo il Vangelo è stato cambiato e anche all'interno della Chiesa evangelica ci sono tanti religiosi evangelici e non dei veri credenti. Ci sono tante persone che non sono mai nate di nuovo. La Chiesa è piena di falsi credenti, perché un Vangelo cambiato perde la sua forza e perde il suo scopo. Il Vangelo vuol dire una buona notizia, e senza una cattiva notizia non ci può essere una buona notizia, non ci serve a nulla. Se non sai di essere malato, a che cosa ti serve la medicina? Non viene predicata più la malvagità del cuore dell'uomo, non viene predicata più l'ira di Dio, cosa di altri tempi. Sono cose che urtano ciò che insegna la società contemporanea e quindi viene predicato qualcosa di più accettabile. In linea di massima vengono predicati almeno due falsi Vangeli, o meglio, da questi falsi Vangeli ci sono poi tante sfumature. C'è qualcosa che viene detto di vero, ma poi si aggiunge o si toglie dal Vangelo. Uno dice che devi accettare Gesù, altrimenti vai all'inferno perché sei nato con il peccato, e questo in parte è vero. Devi fare una preghiera e poi ti vengono insegnate tante regole da rispettare. C'è il comportamentalismo. Adesso sei un credente, non sei più un peccatore. Devi fare, devi fare, devi fare. Non devi stare con i peccatori, non devi stare con quelli del mondo, non devi fare questo, non devi fare quest'altro. In poche parole, devi fare esteriormente tutto ciò che la Bibbia comanda, anche quello che dice la legge. E allora cosa succede? Succede che diventi un ipocrita, o meglio, aumenti la tua ipocrisia, perché la verità è che io e te non possiamo ubbidire a tutto ciò che ci dice la Scrittura, perché se fossimo in grado di fare una cosa del genere, Cristo non doveva morire, il sacrificio di Cristo sarebbe sprecato. E quindi questo che si dice credente inizia a ubbidire a una serie di regole esteriori, inizia a seguire una religione, come faceva il fariseo, e senza accorgersi inizia a elevarsi, a disprezzare chi non ubbidisce a tutte queste regole. Questo viene chiamato anche con il titolo legalismo. Uno dei peccati più grandi di un legalista è la mancanza di amore per gli altri. E questo, come abbiamo ascoltato oggi, sarà condannato, andrà all'inferno. Non so se avete mai sentito un gruppo di persone che si chiamano i Purex. L'altro giorno a Forum c'era una trasmissione, una ragazza chiedeva, non so se 100.000, me l'hanno raccontata, se 100.000 euro di danni al suo fidanzato, e questi, pubblicizzando a Forum che erano evangelici dei Purex, dicevano che questi Purex hanno delle regole molto ferree, che devi arrivare vergine al matrimonio e per arrivare vergine al matrimonio non puoi consumare l'atto, ma puoi darti la manina, puoi darti il bacino, una serie di regole. Un mese prima di sposarsi, il ragazzo ha ricevuto una foto di, non so se una donna nuda o un video, dal fratello per scherzo. E lei l'ha portata a Forum perché lui non ha ubbidito alle regole che doveva ubbidire, per cui fuori, Poi c'è un altro Vangelo falso che è chiamato della prosperità. Ci dice che le opere non servono per la salvezza, che la salvezza è solo per fede. E questo è vero. Ti dicono basta accettare Gesù nel tuo cuore e sei salvato. Devi fare una dichiarazione di fede. Basta fare una pregherina, wow, come per incantesimo, hai preso la medicina, sei stato guarito. Non devi fare nulla. Dio ti benedirà, accetta Gesù e vedrai quante benedizioni. Gesù cambierà la tua vita, salverà il tuo matrimonio, ti farà fare carriera, ti troverà un buon marito, una buona moglie. Gesù sarà solo per te. Non devi fare nulla. La Bibbia dice che le opere non servono. Tutto concentrato sull'uomo, così Dio diventa il genio della lampada. Schiacciamo il bottone e fa quello che diciamo noi. Ma poi vediamo che questa preghiera non funziona. Alle prime difficoltà queste promesse non ci sono e iniziano le frustrazioni. Perché succede questo? Perché Dio ha permesso quest'altra cosa? E ci sono tanti perché. Per quale ragione? Perché stanno credendo a qualcosa di falso. Non hanno compreso che Dio è sovrano anche nella sofferenza. E le vite di queste persone dimostrano che non sono mai nate di nuovo. Si stanno solo ingannando o autoingannando. E quindi dove stanno andando queste persone? Stanno andando anche queste dritte all'inferno. In conclusione, per tornare alle parole di Gesù, molti mi diranno Signore e Signore, la verità che ci dice Gesù è che le chiese sono piene di falsi credenti, cioè vite non nate di nuovo. Le opere non sono necessarie per ottenere la salvezza, ma la salvezza è per fede al 100%, ma sono necessarie per dimostrare la salvezza. Una persona nata di nuovo dimostra la fede propria con le sue opere, e questo avviene con il tempo, ascoltando la parola di Dio che ti mette sempre più a nudo. Il tuo timore di Dio aumenta, ami Gesù e vuoi ubbidirgli sempre di più, ami Gesù e vuoi ascoltare e mettere in pratica quello che Lui dice, e quando non riesci a farlo, il peso ti porta ai piedi della croce, dove trovi sempre perdono. Non è un rituale, non ci sono regole, ci sono delle vite trasformate dall'ubbidienza della parola di Dio, vite che mostrano sempre più l'amore per Cristo e per gli altri. E questo processo si chiama santificazione. Se una persona è stata giustificata veramente, vivrà per le cose del cielo. La sua vita oggi è del Signore. Il vero credente è quello che si vede nella figura del pubblicano. Con la testa bassa ripone tutta la sua fiducia nella giustizia di Dio. E nonostante è stato giustificato, vede tutto il suo peccato dentro di sé, ogni giorno. E ha bisogno della grazia di Dio tutti i giorni. Il vero Vangelo dice che le chiese sono piene non di persone buone, ma di peccatori che sono stati salvati dall'ira futura, ma oggi lottano ancora col peccato, non sono buoni, hanno ancora un cuore malvagio e lottano per custodirlo, e cadono ancora e cadranno finché sono in questo mondo. Allora chi siamo veramente? Dei cristiani o solo dei religiosi? Siamo come fariseo o come pubblicano? La verità è che siamo tutti un po' farisei. Anche un vero credente deve lottare con la propria tendenza umana che lo fa innalzare. Abbiamo bisogno di andare a Dio con la testa bassa e chiedere perdono. Se non sei un credente, o se pensavi di esserlo, ma ti sei reso conto che non lo sei, e hai compreso che Cristo è venuto a salvare i peccatori veri, i malati, e se ti ritieni malato e bisognoso di perdono, fai presto ad andare alla croce, altrimenti per te resta solo la condanna. Oggi abbiamo visto che nessun uomo può essere giusto di fronte a Dio con i propri mezzi. Abbiamo ascoltato due sentenze opposte per questi due uomini. E allora ti chiedo, se tu fossi davanti al tribunale di Dio, adesso, quale sarebbe il verdetto per te? Giustificato o condannato? Preghiamo. Signore Padre Santo, vogliamo stare in silenzio, Signore, in questo momento davanti a Te, e Ti confesso che tante volte sono proprio come il fariseo, Signore. Voglio usare poche parole, Ti chiedo di aprire i nostri cuori e che questo messaggio possa ammonirci, Signore, a farci riflettere, a tornare a Te con un cuore pentito e ravveduto e implorare quella grazia, Signore, quel sacrificio che Tu hai fatto su quella croce e ci hai tolto tutta l'ira, Signore. Aiutaci a confidare solo in questo sacrificio e non nella nostra giustizia. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.